This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
Oggi abbiamo con noi Eugenio Mirigioia, è un grande piacere, è tanto tempo che aspettavamo questo momento, quindi grazie per essere qui.
Grazie a te, a voi.
Facciamo un rapidissimo giro di presentazioni? Va bene.
Va bene, vai, io mi presento, sono Eugenio, il cantante della band.
Io sono Emanuele Via, il tastierista della band.
Io sono Paolo Di Gioia, il batterista della band.
Io sono Lorenzo Federici, il bassista della band.
Superato il momento di imbarazzo, partirei proprio con le basi, quindi come vi siete conosciuti e come nasce questo progetto?
Beh, nasce sicuramente male.
Sì, è vero.
In maniera rocambolesca, diciamocela tutta. Io andavo all'università, scrivevo le mie canzoncini, suonavo per strada e a un certo punto, mentre andavo all'università, ero visto come il secchione della scuola da parte di...
No, eri il secchione della scuola.
Da parte sua. Adesso qui entra in gioco Emanuele Via.
Sì, non mi stava molto simpatico perché si sedeva sempre al primo posto della classe e faceva le domande ai professori.
Allora.
E quindi, però poi un giorno vidi su Facebook che postò una foto in cui suonava per strada col cappello e ho detto... Da studente fuori sede, caspita, magari facciamo dei soldi.
Se immagino, cioè quanti soldi.
Soldoni!
Sai come ero
ridotto. Ma tu è veramente il fiuto per gli affari. Cioè.
E quindi cosa fa? Mise da parte la sua
orgoglio
nei miei confronti.
E gli dissi, Eugenio è amico mio.
Vecchio guascone.
Vecchio guascone, bravo.
Cristiano il bello, lo faccio io.
Esatto.
Amico mio. Ti va di suonare insieme? Anche io suono. Cosa suona? Il pianoforte. E lui mi disse, ma come lo porti sul pianoforte per strada? Effettivamente non lo porto. Allora, mi disse, compra una fisarmonica e la comprai.
La comprò e iniziamo a suonare per strada. Per strada non facemmo grande successo e grandi soldoni, ma a un certo punto la cugina della mia allora fidanzata, nonché moglie...
Complimenti.
E qui il 90% delle persone che stanno guardando il video skippano perché
perché perdi il tuo sex appeal perde valore in questo caso.
Sì, certo.
Va bene.
Mi invitò a fare questa mini serata e cosa successe? Che io dissi a Emanuele, vieni con me, andiamo in due. E il giorno prima della serata incontrai Paolo Di Gioia per strada dopo anni che non lo vedevo.
Esatto, perché noi avevamo fatto il liceo insieme, classi differenti, stesso liceo scientifico di periferia di Torino, e avevamo la boy band della scuola. Cioè,
ah, quindi noi... è recidiva questa.
Sì, sì, è recidiva. Non diciamo il nome, lo vogliamo dire
non
il nome
dirlo,
della band?
No, prima di non lo diciamo.
Ma non lo diciamo.
No, non lo diciamo.
Dopo che non ci siamo visti per un paio d'anni, perché appunto abbiamo...
Con l'università.
Ci siamo divisi, appunto ci siamo visti il giorno prima di questa fatidica data che mi ha detto, senti, ma io... Devo fare questo concerto anche con un altro ragazzo che suona la fisarmonica, mi servirebbe un percussionista, ti va di unirti solo per questo concerto?
Ti ha detto vuoi fare soldi facili?
No, non mi ha fregato come ha fregato te. No, io avevo già capito che non si facevano soldi, però giustamente.
Per amicizia.
Comunque per amicizia ho detto sì, facciamolo, andiamo. Abbiamo fatto questa data a Chieri, vicino a Torino, e doveva essere solo quel concerto lì. Abbiamo fatto un po' di cover, ma anche soprattutto quattro brani già che avevi scritto tu, giusto? Sì. E da lì è stato bello perché è stato proprio il pubblico a dirci ma perché non iniziate un progetto? Cioè è bello quello che fate, belle le canzoni inedite, cioè pensateci.
Come si vuol dire, ve l'hanno chiesto in tantissimi.
Sì,
erano almeno quattro
persone.
La cosa bella qual è? Che loro facevano cagare le canzoni, giustamente.
No, non è così, se no non l'avremmo fatto.
Però tipo quando cantavamo Pam, no?
Vabbè, una
per
sì.
Un po'. L'abbiamo fatto volentieri.
E dopo. Comunque, nasce quindi Eugenio Cesaro e la Via di Gioia, perché lui si chiama Emanuele Via, lui Paolo Di Gioia, poi man mano si accorcia finché diventa Eugenio in Via di Gioia, facendola breve andiamo a Londra per un viaggio di piacere, io sì, e Paolo, sì. E incontriamo questo ragazzo.
Un souvenir.
Questo giovane ragazzo, esatto, che suonava per strada, e a un certo punto, finita la mia esibizione, incontro questi due giovani torinesi, che vengono da me e si presentano.
In inglese, hi, how are you?
Sì.
Se non fosse inglese.
Americano, mi hanno
detto. E invece no, semplicemente un ragazzo ternano a Londra da amici, in vacanza.
Certo.
E da lì a qualche mese mi sono trasferito a Torino perché la mia ex fidanzata si trovava a Chieri, un paesino vicino a Torino.
Il caso.
Sì, a noi piace dire che sia trasferito per noi.
Avete detto, è un po' nata per caso. C'è stato un momento in cui avete capito che in realtà poteva essere anche un mestiere? Cioè, avete avuto quel momento in cui dici, cazzo, però forse in effetti posso farlo da adulto questa cosa.
Allora, inizialmente io la vivevo come una vocazione, quindi per me era tutto, per quanto stessi studiando design, comunque il mio sogno sarebbe stato fare quello nella vita. C'è stato un momento in particolare in cui abbiamo pensato forse, oh, qualcosa si muove. Eravamo in viaggio verso Roma per un'ospitata in un programma, e lì cosa successe? Che iniziamo a suonare perché il treno si fermò per 7 ore di fila, era un ritardo assurdo, ci mettemmo a suonare nel nostro vagone e il capotreno, invece di sbatterci fuori, ci fece fare il giro di tutti i vagoni per farci suonare in tutto il treno. Questa cosa fece notizia e ci passarono su Radio DJ per diversi giorni con una nostra canzone. Linus parlò dell'evento e ci fu una sorta di cosa virale, no?
Quindi lo sfruttamento ha fatto capire che, cioè, sì, essere obbligato a marciare per un treno fermo in ritardo esibendo, vi ha fatto capire che poteva essere
sì, dai, esatto,
sicuramente non i soldi, no? Quello ancora li stiamo aspettando.
Oggi è anche un'occasione un po' particolare, siamo qua a parlare di un compleanno. Allora, nel senso che voi state per partire in tour per celebrare 10 anni di questo progetto, la prima cosa che voglio chiedervi è intanto che 10 anni sono stati, se è troppo presto per fare dei bilanci, ma insomma, come li avete vissuti, siete felici?
Belli, io mi sono scassato.
Bello.
Sì. Che poi la cosa paradossale è che ci si ricorda sempre delle cose più brutte. E visto che abbiamo fatto un sacco di cose brutte nella nostra gavetta.
No, ma no, perché ti ricordi solo delle cose brutte?
No, però quando racconti degli aneddoti, racconti i disagi, non racconti le cose. Non è che dici c'era un hotel.
È più facile lamentarsi.
Sì,
che
quello
dire,
sì. Cioè, quello sì. Sull'aneddoto sì.
Sulla nostalgia, sì. No? Quello che all'epoca sembrava un momento drammatico, dopo diventa l'aneddoto da raccontare.
Cioè, la carrambata.
Non dici c'era l'hotel con le coperte lisce e il cuscino comodo. Dici Eugenio ha dormito su una scatola.
Che è la verità. Che è successo.
La scena è questa. Arriviamo in sto posto, vediamo sti 4 letti e all'epoca dormivamo nella casa dei promoter, che 99% delle volte erano delle catapecchie perché giustamente eravamo proprio a ribasso, no? Vediamo questi 4 letti, vedo uno teso, lungo, perfetto.
Perfetto.
Sai quando i...
Certo,
sì.
La monetina che rimbalza.
Io vedo il letto, mi fiondo e dico, quello è mio!
Inizia a correre.
Alla Fantozzi, rimane incastrato.
Era, come si chiamano?
La cassapanca.
La cassapanca con un lenzuolo e una coperta, così.
Per quello è la riscia, capito? Non è che era E quindi ho dormito sulla cassapanca quella notte ed è stato memorabile.
Cosa vi aspettate da questo tour e in cosa sarà diverso da quello?
Allora,
prima?
Ci aspettiamo di non trovare cassapanche.
Ok, dopo 10 anni ci sta.
Ci sta, dai.
Però no, è un modo per festeggiare con i fan e nuove persone che arriveranno. 10 anni che sembrano pochi, però se guardiamo i video di quando abbiamo... Siamo invecchiati un po'.
Siamo invecchiati parecchio.
Però sono volati, dai. Sono volati.
E il nostro obiettivo non sarà solo appunto raccontare cosa c'è stato, ma provare a immaginare insieme a chi verrà, attraverso dei dialoghi, e poi lo vedrai se verrai, a immaginarci un futuro.
Sono stati 10 anni in cui sono successe tante cose nella musica. Io mi ricordo che ci abbiamo visti ormai tanti anni fa all'Open Stage qua a Milano ed era ricordate, era un mondo diverso proprio come visibilità, attenzione, importanza. Oggi il Festival di Sanremo invece è composto anche tanto dalla gente che suonava con voi, che insomma ha fatto un percorso simile. Vi sentite parte di questo grande cambiamento che in qualche modo è accaduto nella musica italiana?
No, un po' sì. Sì, un po' sì.
Sì, possiamo...
Perché quando abbiamo iniziato iniziava a esplodere l'indie in quel periodo.
Sì, adesso sta... Qualsiasi cosa poi volesse dire.
Sì, esatto. Era
Però era davvero un ritorno ai live che negli anni precedenti non era così massiccio. Sì. Quindi abbiamo vissuto quegli anni che vanno dal 2013 fino a
oggi,
fino alla pandemia, che c'è stato veramente una partecipazione dal vivo del pubblico molto intensa, anche di progetti poco conosciuti.
E vedere che questi artisti oggi, appunto, come dici tu, sono a Sanremo, sono in televisione, fanno gli stadi, dici, caspita, siamo davvero stati parte di questa cosa. Poi ognuno ha il suo percorso, la cosa bella è che nel tempo emerge il, tu vai a togliere ed emerge la pietra grezza, paradossalmente, come se fosse una scultura, dopo viene a emergere la forma di ogni... progetto, no? Quindi mi viene in mente la rappresentante di lista che è partita con loro, che si vestivano da, da sposo e sposa e facevano una roba teatrale assurda. Oggi sono riusciti a ricontestualizzarla televisivamente. I Pinguini Tattici che scrivevano queste canzoni uniche, super identitarie, con citazioni alla cultura pop di un certo
alle
tipo,
serie TV,
alle serie anche nerd,
e sono riusciti, nerd, e sono riusciti a
a renderlo universale.
Più, sì, sì, ma come loro tantissimi altri, poi ognuno ha la sua cose. Strada, come cose. Ma poi ci sono alcuni ancora tantissimi. Più vabbè, gli Ten Circus sono antecedenti a noi, però ognuno poi fa la sua strada e si crea il suo pubblico. Bello.
La domanda qui è un po' marzulliana, ma cosa vi piace di questo nuovo passaggio generazionale in questo senso musicale e cosa magari invece vi manca di quando avete iniziato? Cioè, nel senso, cosa sono le cose che magari aspettavate se lo stesse fra 10 anni e non è ancora cambiato nella musica? Tipo?
No, no, una cosa che a me dispiace molto è che nel crescere questa come possiamo definire
movimento,
bolla, questo movimento è cresciuto lasciando indietro un vuoto, cioè quello che prima era la gavetta nostra e di tanti altri artisti in tanti locali piccoli, oggi non si può più fare. Un po' perché i social network che ci hanno aiutato a crescere in maniera alternativa, oggi comunque provano a lanciare gli artisti saltando certi step. E questo provoca dei vuoti, secondo me, dei vuoti di esperienza.
Poi la pandemia sta con disastro in questo senso, perché comunque hanno chiuso un sacco di locali a Milano, immagino anche a Torino. Cioè, immagino.
Ma locali, concorsi musicali gratuiti a cui noi abbiamo partecipato e la voglia, almeno io lo vedo forse perché sono da un altro punto di vista e ci sono e non me ne sto rendendo conto, quindi non è detto che sia così.
Ditemi. No, però è vero, per gli emergenti che
è più difficile.
Che dovevano farsi conoscere suonando il più possibile, come abbiamo fatto noi, era impossibile in 3 anni... E quindi ci si cercano percorsi alternativi che sono delle scorciatoie che non sempre sono adatte.
Esatto, perché a noi ci piace raccontare la scena musicale con 3 macro categorie, no? Che sono le radio e la televisione, e quindi se tu sei adatto a quel, diciamo, quel contenitore, tendenzialmente puoi provare un talent, puoi provare quel tipo di percorso. Se tu sei adatto alla musica dal vivo, puoi provare i concorsi musicali come Musicultura, Sotto il cielo di Fred o il percorso, come si chiama, il premio di André, no? Questo tipo di attitudine viene premiata in questo senso, oppure c'è lo streaming e quindi artisti che puntano a fare delle produzioni ben fatte, senza magari aver fatto mai neanche un concerto, mi viene da pensare, vabbè, ci sono tanti di artisti oggi che fanno questo percorso, e a seconda dell'attitudine uno si può buttare in uno di questi contenitori.
Spesso si incrociano però.
Spesso poi si incrociano. Quello, diciamo, della musica dal vivo è un po' carente ultimamente.
Nei vostri materiali sul tour ci sono 2 parole che mi hanno colpito, che sono cura e coscienza, che sono parole un po' demodé anche, ho trovato, nel senso che non ho mai letto in un comunicato stampa la cura o la coscienza, sono parole molto atipiche. Volevo chiedervi come mai invece nel vostro lavoro credete che siano centrali, comunque sia importante dargli risalto.
Eh sì, la coscienza è la seconda parola chiave anche del titolo del nostro album, Amore e Rivoluzione, perché non può esserci cambiamento senza consapevolezza, se no diventa un lamento, un capriccio, un bambino che batte i piedi per terra. Allora, a partire dalla formazione, mentre siamo inondati di informazioni, partire dalla formazione di sé e quindi arrivare alla consapevolezza, alla coscienza di sé, poi si arriva alla coscienza collettiva e diventa rivoluzione, cambiamento, maturazione di un pensiero complesso. E senza coscienza non può avvenire la rivoluzione.
Io negli anni ho avuto modo di vedere un po' che tipo di pubblico mi segue e devo dire che avete un pubblico di persone che vogliono molto bene, che è una cosa che vale per tutti gli artisti, mi pare che per voi sia particolarmente evidente questa cosa, forse perché anche li avete abituati bene negli anni, nel senso che ho sempre avuto un rapporto molto orizzontale. Tu hai citato la questione del treno, ma mi viene in mente anche un video che ho visto del 2014, un flash mob in Piazza Castello. Cioè, comunque sì, avete sempre avuto un rapporto molto fisico con loro.
Li abbiamo viziati.
Sì, li avete viziati. Come vivete? Cioè, vi rendete conto che è un po' particolare questo rapporto che avete?
Beh, sicuramente sì, perché con alcuni siamo addirittura... cioè, è bello da dire, addirittura no. Però siamo diventati proprio amici. Cioè, banalmente... un nostro amico che ormai è diventato veramente molto vicino era venuto a vederci all'apertura dei Marta sui tubi nel 2014 a Ravenna, ci ha conosciuto lì, ma eravamo, a noi piace proprio parlare alla gente, al nostro pubblico sempre, qualsiasi occasione c'è, noi ci piace proprio stare in mezzo, quindi veramente siamo dei tipi accollativi, no?
Sì, un
po' ci piace accollare un po' la gente e
accoppare
la gente. E poi la cosa bella è che ci portano il cibo, cioè questo è da dire, dai, diciamo, cioè, è nato un format cibo in tour. Adesso speriamo di farlo anche per i 10 anni, capiamo se si riuscirà a fare oppure no, dipende, perché nei posti al chiuso è un po' più difficile. Però è nata proprio per strada, noi siamo andati per strada, quindi facevamo questi raduni in ogni città, abbiamo iniziato a Roma hanno iniziato a portarci la carbonara.
Il nostro piazza?
Fan, sì. Piazza Bologna, mi ricordo,
Pentoloni
2017,
Piazza Bologna. C'è Roma, all'università, dove c'è la Sapienza.
Sì. È venuto questo nostro fan, ci ha portato la carbonara fredda, diciamo la verità.
Era proprio colla, no?
E ci è venuto in mente di fare il video e di metterlo come stories. Il giorno dopo eravamo a fare il raduno a Genova, e a Genova loro spontanea volontà ci hanno portato la focaccia, i canestrelli, il pesto.
Come dire, portato quello, adesso vi facciamo vedere.
A Bologna ci hanno portato le lasagne,
i tortellini.
Ogni volta dal 2017-2018, ogni concerto, in ogni luogo dove andiamo, ci portano i cibi locali. Quindi questa cosa qua in più è una roba in più che appunto dà proprio un contatto diretto col pubblico. Quindi organizziamo addirittura delle cene pre-concerto.
Come dicevamo prima, se non c'è dialogo non può esserci cambiamento.
Cioè non può esserci la tavola imbandita, cioè, nel senso anche quello.
Fa parte, secondo me, del nostro modo di vedere le relazioni.
D'altronde anche il busking è molto orizzontale come rapporto. Sì, cioè, sì, l'unico posto in cui si va su un palco senza il palco. Meno a dire. Cioè, è un po' la nostra storia.
È vero.
E io personalmente non sopporto l'idea che la star debba porsi a un livello superiore, su un piedistallo, l'eroe, il mito da idealizzare e da in qualche modo ambire a raggiungere, no? Se no si crea lo stesso effetto della classifica, cioè io mi trovo sotto e cerco di arrivare più in alto, mentre sarebbe interessante viverla come una rete di snodi e ognuno mette la propria e il proprio ruolo e si fa... l'influencer dovrebbe ambire ad avere meno follower, no? Il re avere meno sudditi, alla fine...
Molto bello,
una super tavolata, ognuno porta qualcosa e qualcosa di buono lo trovi.
Ognuno mette il suo, e quella è la cosa. È come quando abbiamo fatto la scritta "Ti amo ancora" in Piazza San Carlo. Non è che ci siamo messi noi a scrivere tutte le lettere, ognuno prova il proprio ruolo. Ed è bello che ci si divida senza dirselo, no? E poi a un certo punto emerge la scritta senza che. Senza che ci sia un come si dice, che Marchionne cos'era?
Un amministratore delegato.
Chi è Marchionne? Chi era?
Marchionne chi era?
Senza che ci sia un amministratore delegato. Le proprietà emergenti, questa la voglio dire perché è troppo.
Vai.
Conosci le proprietà emergenti?
No, ho la sensazione che sto per conoscerle. Qualcosa mi dice che sto per conoscerle.
Sono delle proprietà che esistono in fisica, in matematica, in qualsiasi ambito, in biologia. Per fartela breve, le cellule hanno delle capacità che i singoli atomi che le compongono, le singole molecole, non avevano. Cioè a un certo punto tot molecole messe in un certo ordine, da che sembravano disordinate, raggiungono cellula. Poi tante cellule diventano tessuti, e i tessuti hanno delle capacità che le singole cellule non avevano. E così andando avanti, tanti tessuti formano un organo, e tanti organi diventano un organismo, ma l'organismo non puoi dire che sia somma di organi, il risultato è superiore alla somma delle
singole componenti, ok.
E questa roba qui è esattamente quello che succede quando si coopera. La vita si basa su queste leggi, non sulla legge del più forte, del mors tua vita mea, no? Della selezione naturale. Darwin lo diceva. Poi è passato la roba del vince l'animale che mangia quello più piccolo. Invece scardinare questa credenza, secondo me, potrebbe essere un ottimo modo per evitare che gli influencer diventino i saggi sulla montagna, no?
Sì, per me hai il mio voto. Secondo me menarsela un po' alla volta conviene. Così la metto semplice. Hot take, avete riflessioni, dubbi, perplessità?
Ma il discorso del dissing, che alla fine la gente si dimentica, o poi del dissing, o comunque di spararle grosse, di creare chiacchiericcio, perché poi la gente si dimentica del motivo per cui se l'aveva con te, e poi si ricorda solo di te e del fatto che tu sia lì. Quindi questa roba è interessante.
Sì, però forse non solo nel dissing, cioè, secondo me parlava più del anche sì, sì, della parte del nostro mestiere, quindi nella musica.
Sì. Cioè, in questo mondo che conta come ci si veste, come ci si pone, come invece... Cioè,
invece noi ci vestiamo male.
Da soli.
Era un modo gentile.
Era un modo gentile.
Cioè, non so se alla fine magari è la forza di... Perché in un mondo delle apparenze, se poi uno sceglie invece di rinunciare un po' a quel gioco lì, essere un po' più legato dai temi e alle cose, oppure che un po' sia penalizzato. Tutto qua.
Sì, secondo me ci vuole un po' di cura dell'aspetto e non sembrare... Cioè, è bello anche che le persone tendano un po' a degli ideali di bellezza.
Ma parlare di cura è anche questo.
Sì.
Volersi bene... Essere belli, cioè sinonimo di grande, secondo me, amore verso la vita.
Sì, ci vuole tendere verso un idolo, ci vuole, ma non per dire, se io ho un musicista che apprezzo tantissimo, no?
Sì, Jimi Hendrix, Ennio Morricone.
perché proprio lui?
Vabbè, qualsiasi musicista.
E perché proprio Rocco Tanica.
Rocco Tanica, sì. No? E allora io guardo i suoi video e dico, caspita come suona bene, come fa? Non so come si veste, non me lo ricordo. Però, caspita, poi a casa dico, voglio diventare come lui.
Questo è interessante.
Ok, allora tu migliori per tendere a un idolo. Quello che dici tu forse non
l'idealizzazione,
al contrario, l'idolo non deve vedere gli altri come il nulla.
Ah no, quello sicuro, ovviamente. Però, ma in generale...
Non guardarmi come un nulla, Rocco Tanica. Diventerò bravo come te e ti supererò.
No.
Ecco che scatta la competizione.
Ecco che scatto di primo.
Va bene, vi traghetto verso un nuovo argomento che mi appassiona molto ed è la vostra capacità, che forse è ripetuta al momento, di rompere le bolle dell'internet attraverso canzoni meme. Io le chiamo canzoni meme, non so come voi le
meme song.
Meme song.
Noi siamo international.
Adesso avete appena fatto la corona del Fanta Sanremo, la colonna sonora del Fanta Sanremo, avete finalmente dato visibilità agli Uffizi, che non ne parlava nessuno, invece adesso sono... No, a parte gli scherzi, hai fatto la campagna con Eurovision in Turin... intanto mi incuriosivo chiedervi se tipo come nascono queste canzoni, cioè.
Sono dei giochi proprio e come tali sono delle battute che ci facciamo a vicenda, delle frasi che ci ritornano, degli articoli
luoghi
di giornali, luoghi comuni.
Il peggio che si possa prendere in giro è messo tutto insieme.
Queste canzoni qua hanno grande diffusione perché sono molto giocose. La gente che non vi conosce e ascolta queste canzoni, poi vi capita che vi scriva tipo ho vi conosciuto per Eurovision in Torino e poi ho scoperto che la vostra musica invece è figa. Sì, cioè, sì. È una cosa che...
Oppure il contrario, magari. Che...
Sì, per esempio Cosmo è venuto da me e mi ha detto Eurovision in Torino è la canzone più bella che hai scritto. Ma come? No, le altre non mi piacciono. Eurovision in Torino è una bomba.
Quindi Cosmo l'abbiamo rapito. Cioè, abbiamo rapito Cosmo.
E quindi sicuramente ognuno poi ci vede quello che vuole. La cosa che secondo me deve emergere, cioè ci teniamo che emerga, è che non dobbiamo per forza essere un'etichetta, no? Quelli che fanno canzoni con contenuti per lanciare un messaggio. No, anzi. Mai prendersi sul serio e cercare sempre di autodemolirsi, di guardarsi da un'altra prospettiva e dirsi fai schifo. Quindi queste canzoni ci aiutano anche a non prenderci troppo sul serio.
Sì, viene da dire appunto anche essere credibili, che poi diventi un po' autorevole, quindi quando esce in un sacco di casino ascolti una voce a cui credi, a cui un po' ti fidi, no? Un'altra cosa che viene in mente legata a questo è cioè il verso Please Farragni come to Uffizi. Because we want to be famous like
Egizi,
because
we want to be famous
like Uffizi. Fatto è quanto Egizi. Cioè la cultura può prescindere oggi da il mondo
dell'informazione.
Cioè, sì. È interessante perché effettivamente la Ferragni che parla agli Uffizi ha una ricaduta commerciale sul mondo cultura.
Sì. È interessante perché anche lì, no? Perché quella canzone ha fatto il giro più di altre? Perché citava la quotidianità, citava appunto la Ferragni, ma non solo, anche un museo torinese, una serie di cliché torinesi. Allora i giornalisti ne parlano, ti chiedono di fare l'intervista e si crea quella sorta di viralità del tam tam.
Certo.
La stessa cosa vale per Fanta Sanremo. Se ne è parlato perché è sulla bocca di tutti in questo momento quell'argomento. Però è un paradosso, perché poi lì ti tocca inseguire l'informazione, no?
Però poi rischi di fare della musica usa e getta. Cioè, perché l'internet è talmente veloce che se tu fai un brano legato all'internet è già vecchio.
È il motivo per cui le nostre canzoni meme non hanno quell'attitudine a essere a lungo termine. Però paradossalmente, adesso che il mercato della musica ha una velocità così alta,
È sì, veramente esatto, veloce.
È la stessa identica di quella di internet, se ci pensi.
Sì, sì, è vero che d'altronde chi era? Il CEO di Spotify che ha detto dobbiamo fare un album ogni mese. Era questa la...
Sì, perché ormai un album veramente però, dura caspita, neanche un mese.
No, dura pochissimo, cioè, anche perché c'è talmente tanta offerta. È un ascoltatore. Viene bombardato da nuove uscite, non è il tempo di ascoltare nulla. Cioè, è il tempo di ascoltare pochissima roba per poco tempo.
Questo ti fa capire che lavorare sull'identità oggi più che mai sia fondamentale.
Infatti la cosa bella nostra è che facciamo capire fin da subito che ci sono due anime nostre, non è che siamo le meme song, quindi prendersi poco sul serio, parlare dell'attualità, e poi le nostre canzoni che rimangono lì e sono quelle che insomma,
puntano scriviamo in qualche modo al...
A rimanere, sì, perché poi di per sé l'Eurovision in Turin o la classifica di Sanremo 2021 è durata quello che è durato, cioè alla fine
c'era anche la classifica Sanremo 2021, sì,
tutto è nato da quello.
Cioè, è già nato in realtà Eurovision in Turin è la terza meme song, se vogliamo dirla, perché poi c'era una classifica 2021, classifica 2022,
sì,
Eurovision in Turin
parecchie.
E poi adesso Fanta Sanremo, però durano quel periodo lì, quindi noi ormai
sono destinate a fra 2000 anni
a scadenza, papà, diciamo
scadenza. Eurovision in Turin, cioè danno quella goliardia, quella risata che anche ai nostri fan fa piacere, cioè i nostri fan, anzi
certo, figata, sono pazzi,
sì, perché poi in realtà nel periodo fra Eurovision e Sanremo c'erano quei due mesi in cui noi abbiamo fatto dei live e l'hanno cantata migliaia di persone,
certo,
il concerto Please Ferragni. Ed è quella roba lì, anche il live porta appunto la gente a divertirsi, no?
Quindi... però è interessante che anche, cioè, alla fine dal vivo comunque i meme sono strumenti di comunicazione, cioè funziona effettivamente, no?
Sì, sì. La grande tristezza un po' è che è l'ennesima semplificazione di un concetto. Che tristezza, non so, allora lì c'è un termine di giudizio che può...
No, ma è sempre interessante perché poi se uno passa lì per arrivare invece alle cose più profonde o comunque più che a cui voi tenete di più la vostra produzione, è un gioco
sì,
che vale
infatti,
la pena.
Sì, ma infatti la domanda di prima è che in realtà un bel po' di gente ci ha scritto ho sentito Eurovision in Turin e non vi conoscevo, poi ho sentito le vostre canzoni e devo ammettere...
Non sono così pirla, quindi...
No, infatti no, mi spiace non avervi ascoltato prima e insomma è stato anche una chiave per arrivare ad altro pubblico.
Ma è come facevamo all'inizio, quando suonavamo per strada, facevamo tantissime cover, passami il termine,
commerciali
di quelle che sai che vai a puntare, cioè,
perché
a quel target.
Bello,
no?
Camicia, o bello, cioè, bello, sì, camicia, sì, però sì. Cioè, meglio fare Let It Be, cioè,
esatto,
non so come dire.
Facciamo quelle tre o quattro che sapevamo, una prendeva gli anziani, una i bambini, una e le giovani coppie, e appena avevi un po' di pubblico davanti, gli facevi l'inedito.
E se ne andavano tutti.
No, poi...
Vabbè, ma questo non dobbiamo... Questo taglialo.
No, però sono quelle strategie che sono fondamentali, perché ti aiutano a... È come giocare a scacchi alla fine. Devi sapere quando muovere il pedone.
Giocare Geoff Empire.
Sì. Giocare Geoff Empire. L'anima competitiva che riemerge di Eugenio.
Esatto.
Eugenio dice tutto, collaboriamo. È veramente...
Ipercompetitivo. Forse è per quello. Forse è per quello.
Sfondate una porta aperta.
È un delinquente della competitività.
Ragazzi, io però quando perdo lo ammetto.
Ma lo ammette qualche malissimo. Volta.
Ci rimango malissimo.
Va bene, va bene, va bene. Non ce ne frega niente.
Come
questa
no?
Logica questa di competitiva non ce ne frega niente.
Ma perché dovete sapere che Lorenzo Luporini è la persona più competitiva in assoluto.
Sì, è molto vero. Io sono... Poi ero... Cioè, da sempre. Non è una novità. C'è cioè, un bambino competitivo. Cioè...
Ti circondi di persone buone.
Ma
gentili.
Sì,
per
certo.
Prevalere su di loro.
Cosa, cioè, sentite che c'è qualcosa effettivamente che vi lega a questa tradizione italiana del cantautorato, barra della cultura, oppure è un errore colossale, una grande
montatura,
una grande allucinazione collettiva?
No, c'è perché comunque nei nostri ascolti c'è un bel po' di cantautorato, dopo Eugenio racconterà un aneddoto su, appunto su Gaber. E ne andiamo orgogliosi, ci fa piacere, secondo me.
Cioè, noi siamo nati con Iannacci, con Gaber, appunto, con Fred Buscaglione, cioè le canzoni di Buscaglione
certo.
ci piacciono tanto. Diciamo, abbiamo preso ispirazione
Orgoglio
soprattutto...
Torinese, poi Buscaglione.
Sì, 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 tra l'altro. Ne abbiamo preso ispirazione soprattutto per la teatralità che diamo magari sul palco e anche per i brani iniziali, no? Che Eugenio aveva scritto. Quindi ce la portiamo dietro, questa cosa qua. Poi Eugenio, se vuoi dire il tuo
poi
aneddoto...
Poi nel tempo abbiamo dovuto, diciamo... cambiare, modernizzarla. In qualche modo le meme song di cui parlavamo prima, secondo me, sono la naturale evoluzione del teatro canzone che inizialmente facevamo per le strade. Solo che a seconda del contenitore in cui tu vai a raccontare questa autoironia, cambia anche il contenuto, è come il vestito che automaticamente modifica il fisico allo stesso modello. E noi quando abbiamo iniziato a suonare per strada, il teatro canzone era perfetto per riuscire a coinvolgere il pubblico, perché c'è un dialogo, c'è uno sguardo che non è quello dal punto dall'alto verso il basso, ma quello quasi dal basso verso l'alto, in maniera inconscia, perché mio padre quando ero piccolo mi faceva ascoltare Gaber, ma non le canzoni, gli interi spettacoli in viaggio.
Ammazza, che punizione.
Cioè. E io ho odiato Gaber fino ai 18 anni. Infatti mia sorella anche più grande continuavano a dire papà cambiati,
basta, ti prego.
Cioè, piuttosto davvero mettici
Gigi D'Agostino, no, cioè.
Simon, cose,
piuttosto
certo.
I Beatles, diciamo, piuttosto i Beatles papà, ma non
vabbè Gaber. Beatles però
no, era per dire che i bambini non capiscono niente, noi non capivamo niente. E volevamo le Spice Girl, no? E però...
Ma alla fine l'hai fatta la boy band, comunque. Esatto. L'hai fatta, la tua rivincita la sei presa.
E alla fine però... Quando
è ritornato.
Quando arrivi a 20 anni, riascolti quelle canzoni e dici, ma io sono quello. E ho riascoltato con un'altra ottica, con altre orecchie, e oggi ringrazio... Mi duole dirlo mio padre per avermi fatto ascoltare.
Hanno ragione ogni tanto, è tremendo, sì. Ma ogni tanto...
Ogni tanto sì.
Hanno ragione. Una cosa che mi avete detto in un'altra intervista che abbiamo fatto qualche tempo fa è che il tema ambientale, che oggi è abbastanza scontato, apparentemente perché ne parlano tutti, quando avete cominciato a parlarne voi non era affatto così condiviso.
Esatto, no, perché allora siamo iscritti in questo, dove siamo conosciuti, al corso universitario al Politecnico di Torino in design, che uno dice design, faccio le sedie, le poltrone fighe e i termosifoni speciali. Invece... era molto impostato sui processi, sulla distribuzione, sui servizi. E quindi noi abbiamo capito che un cuscino ha una storia, non è che tu vedi il cuscino e dici ah che bello e comodo e basta. All'interno del cuscino ci sono dei materiali che sono diversi da quelli che ci sono all'esterno, che per arrivare fin qui subiscono dei processi, magari arrivano da petrolio, da materiali plastici, chi ci ha lavorato a questo cuscino ha lavorato in condizioni orride.
E sottopagato.
Quando questo cuscino sarà, Eugenio ci avrà dormito tantissime volte, che sarà da buttare, che fine farà il materiale, come verrà smaltito,
quindi
che danni potrebbe causare. Quindi tutte questo lavaggio del cervello su qualsiasi cosa che noi vediamo intorno a noi, sui pantaloni di Paolo,
ma sulle stesse persone, microfono. Che fine farà Paolo quando finirà di suonare con gli Eugenio e Mia di Gioia?
E quello è un altro tema.
Come lo smaltiremo?
Allora, quando studi tanto queste cose, la realtà non è più la stessa, perché ogni volta che per esempio fai degli acquisti ti fai 1000 domande.
Certo. E ogni volta che scrivi una canzone ti fai 1000 domande, quindi la stessa cosa abbiamo portata all'interno.
Dei testi.
Il problema è che il mercato è stato molto bravo a inglobare le istanze della sostenibilità nel rivendertele, cioè tutti vendono dei prodotti che
esatto,
sono...
Che è l'esatto opposto di quello che serve.
Bisognerebbe riuscire a unire i puntini, no? Prima si parlava di rete, no? Quello che sono riusciti a fare molti movimenti, hanno unito i puntini di ragazzi orizzontalmente che nel mondo hanno creato questi movimenti che sono diventati sempre più grossi, e alla fine qualcuno dovrà ascoltarli. Se Milano da domani diventa la città esempio di come vivere in maniera sostenibile, a quel punto si avrà qualcuno da cui copiare, perché alla fine bisogna creare dei modelli.
I circoli virtuosi.
Circoli virtuosi.
Sì, ma è evidente.
E per farlo bisogna che tutti siano consapevoli, no? Parlando di prima di coscienza, perché sennò la vivo come un'imposizione. E poi si crea il conflitto.
Noi adesso chiuderei ricordando appunto che state per partire in tour. Voi volete dire le date? Ve le ricordate? Io purtroppo
sì,
sono
Paolo
le
sa a memoria.
Ricordate.
Ce le ricordiamo. Partiamo il 22 marzo a Torino, al Concordia. Poi andiamo al sud direttamente. Il 25 marzo saremo a Napoli. Poi Bari il 26 marzo.
Temperatura perfetta.
Poi risaliamo su e siamo a Bologna il 30 marzo. E siamo a Senigallia il 31 marzo,
insomma,
più o meno. Primo aprile, poi
avete l'internet.
E poi ci vediamo.
Avete l'internet.
Il 6 aprile qua a Milano ci vediamo all'Alcatraz.
Ah, ecco,
vi invitiamo tutti.
Noi appunto siamo da 20, quindi farei il gioco del 10 più 10. Abbiamo fatto i primi 10 anni di Eugenio Verigioia. Cosa vi aspettate dai prossimi 10? Insomma, quando ci rivedremo qua nel 2033, cosa sarà successo? Aspetta. Ma anche non nel lavoro, anche nei fatti vostri.
Io le dico una, poi lascio a voi. Il nostro sogno da quando abbiamo iniziato, lo continuiamo a dire, non è fare gli stadi, non è suonare in televisione, sarà vincere, saremo no, Eurovision no. Conoscere
e fare una cena, almeno anche.
Anche una cena, è una roba, una serata insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo.
Bello.
Bello. Allora, Giovanni già l'abbiamo conosciuto, però era da solo, quindi ci abbiamo parlato un po', però tutti e tre insieme.
Sappiamo cioè... che voi di Profilo di 20 comunque siete seguiti anche da Aldo, Giovanni e Giacomo.
Ci guardano sempre.
Quindi esatto. Qui lo diciamo e non lo neghiamo.
una
cenetta, una robina.
Ma anche un aperitivo. Un aperitivino milanese.
Guarda anche la colazione.
Dai. Sì, una colazione. Anche. Cappuccino e brioche.
Ragazzi, vi ringrazio moltissimo. Noi abbiamo una tradizione che è quella di regalare un libro che in qualche modo ci ha fatto pensare all'ospite, agli ospiti in questo caso. Abbiamo scelto La cura di Herman Hesse. E abbiamo fatto la motivazione che abbiamo inserito appena deturpando il libro è che in un modo un filo didascalico ma sincero è un libro dedicato alla cura, che è un tema di cui pochissimi hanno coraggio di parlare, e ci faceva piacere regalarvelo. Quindi
grazie mille
raga, non vi picchiate per leggerlo, chiaramente no. Ne abbiamo presi 5 ma in camera non volevamo darveli, fare sborone.
Grazie mille, è stato un piacere. Grazie. Come noi non abbiamo portato niente.
No, ma dopo portato questi splendidi sorrisi,
ti portiamo dei baci di dama, ti portiamo
buono, buonissimo,
baci di dama.